Radio Giornale.
Sgombrato il centro sociale Il Molino a Lugano, la polizia è intervenuta in serata su richiesta delle autorità comunali. Troppe fughe di notizie, il Consiglio federale sporge denuncia contro ignoti per le indiscrezioni sull'accordo quadro finite sulla stampa, una pratica inusuale per il governo. In Italia la tragedia del Mottarone, interrogati in carcere i tre indagati per la strage della funivia, versioni discordanti ma una conferma, i freni d'emergenza disattivati volontariamente. Sport, calcio, il Chelsea ha vinto per la seconda volta nella sua storia la Champions League. I Blues di Tuchel hanno superato per 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola. Ai mondiali di hockey di Riga niente da fare per la Svizzera, rossocrociati sconfitti per 4-1 dalla Russia. Domenica 30 maggio, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. A Lugano, in serata, la polizia ha sgombrato il centro sociale Il Molino su richiesta delle autorità comunali, a fronte, come spiega un comunicato della stessa cantonale, della situazione venutasi a creare nel contesto della manifestazione di protesta del pomeriggio. In particolare, dopo che oltre un centinaio di partecipanti al corteo si è introdotto illecitamente nello stabile Vanoni in via Simen, attualmente in disuso e di proprietà di una fondazione privata. Da Lugano, gli aggiornamenti in diretta della collega Pervin Cavacioglu.
Sì, buonasera. Io mi trovo proprio davanti allo stabile della Fondazione Vanoni. Due cordoni di polizia hanno bloccato la strada che porta poi all'accesso proprio allo stabile. I manifestanti che si trovavano davanti all'ex macello si sono spostati e si sono diretti tutti qui dove mi trovo anch'io. Inizialmente gli animi erano piuttosto tranquilli, poi a un certo punto si sono un pochino surriscaldati e a un certo punto anche dallo stabile della Fondazione Vanoni è partito un fumogeno. Dentro ci sono ancora dei manifestanti, non si sa quanti siano, però da voci di corridoio sembra che la polizia voglia fare irruzione. Ho visto arrivare diversi agenti e sembra che volessero, come dire, un po' riorganizzarsi a livello di polizia. Comunque al momento la situazione è tranquilla, ma diciamo un'oretta fa, quando il sindaco di Lugano Marco Borradori era in diretta con la RSI e con la televisione a Infonotte, ci sono stati diversi cori, insulti ad indirizzo del sindaco, gli animi si erano piuttosto scaldati. Poi era tutto tornato tranquillo e 5 minuti fa di nuovo c'è stato uno scontro all'interno, diciamo, del cordone di polizia, dove ho visto anche lanciati delle bottiglie d'acqua, ci sono stati anche degli insulti all'indirizzo della polizia da parte delle persone che sono dentro lo stabile. La cosa è durata 5 minuti, non è proseguita ulteriormente e al momento la situazione è ancora tranquilla, non c'è stata nessuna irruzione. Io resto sul posto e vi aggiorneremo nei prossimi momenti informativi.
Grazie e buon lavoro alla collega Pervin Cavacioglu. E visto che ci ha descritto i momenti di tensione susseguiti all'intervento di Marco Borradori, le considerazioni del sindaco di Lugano e degli altri municipali le sentiamo nel contributo di Romina Lara.
Gli animi si sono accesi poco fa quando il sindaco di Lugano ha raggiunto l'ex Vanoni per la diretta televisiva, sindaco che ha detto così.
Devo dire che, contrariamente a quello che si sente dietro di noi, che è una prova di notevole inciviltà, il tutto è riconducibile purtroppo alla manifestazione che è derapata. È andata bene fino alle 6:30, diciamo così. Avevano annunciato una manifestazione pacifica e di fatto in città non c'è stato proprio nessun problema, anzi devo dire che anche l'ironia con cui avevano condito le loro parole poteva lasciar presagire qualche cosa di buono. Invece poi non si sa bene perché una parte dei manifestanti ha deciso di occupare uno stabile che è questo dell'ex istituto Vanoni, e naturalmente a quel punto lì i proprietari giustamente si sono lamentati, hanno denunciato il fatto e la polizia ha dovuto intervenire.
In serata abbiamo raggiunto anche la municipale nuova capo di Castero Sicurezza, Karin Valenzano Rossi. L'abbiamo chiesto se non teme un'escalation di violenza.
Io mi sono presentata personalmente, accompagnata anche dall'onorevole Lombardi, che siamo i due nuovi municipali, personalmente al macello lunedì, chiedendo l'apertura del dialogo. Ho fatto un appello personale al dialogo da settimane, questa è la risposta. Avevamo anche identificato una eventuale collocazione diversa sulla quale avremmo voluto poter discutere con loro, la risposta è l'occupazione abusiva di un sedime privato. chi ha voluto l'escalation.
All'ex macello è arrivata nel frattempo anche la municipale socialista Cristina Zanini Barzaghi, che, lo ricordiamo, sin da subito era contraria allo sgombero.
L'edificio è un bene culturale. In realtà mi hanno detto di venire per dare delle indicazioni su cosa far con l'edificio.
Sapeva che ci sarebbe stato lo sgombero?
Personalmente penso oggi no, non necessariamente. Era imminente la decisione, ma non necessariamente oggi.
Lasciamo la cronaca regionale e torniamo alla pagina nazionale. Sfociano dunque in una denuncia penale le indiscrezioni pubblicate da vari media relative all'abbandono delle trattative per un accordo quadro con l'Unione Europea. Una denuncia sporta dal Consiglio federale, come ci spiega Monica Fornasie.
L'informazione anticipata dalla Schweiz am Wochenende è stata confermata dal portavoce del governo André Simonazzi e dal Ministero Pubblico della Confederazione. È stato avviato un procedimento penale contro ignoti per sospetta violazione del segreto d'ufficio. Di quali informazioni confidenziali si tratti non viene precisato. Nelle ultime settimane, comunque, più volte vari media hanno avuto accesso a documenti segreti. Ad iniziare dai nostri colleghi della SRF, in questo caso si trattava di un elenco delle conseguenze dell'interruzione dei negoziati, ma anche Sonntags Blick e Tagesanzeiger hanno rivelato contenuti del mandato negoziale. Di fughe di notizie riguardanti decisioni del Consiglio federale negli ultimi tempi ce ne sono spesso. Dall'inizio della crisi dovuta al coronavirus non c'è praticamente seduta del governo senza anticipazioni da parte dei media. E la cosa inizia a dare fastidio, tanto che a livello parlamentare sono già state chieste misure più severe per evitare importanti fughe di notizie. Recentemente il consigliere agli stati dell'Alleanza del Centro, Benedikt Würth, ha avanzato queste richieste tramite una mozione, ma il governo ha risposto che è vero, le indiscrezioni sono aumentate, ma che ciò è dovuto alle numerose decisioni molto delicate da prendere legate alla gestione della crisi. In pratica ha risposto che bastano le misure già in vigore. Che il Consiglio federale reagisca con una denuncia penale di certo non è usuale, e questa reazione ci fa forse capire ancora di più quanto delicata e sentita sia stata tutta questa fase di trattative con Bruxelles, anche all'interno dell'amministrazione federale e dello stesso governo.
Dall'estero, in Italia, la tragedia del Mottarone. Interrogati in carcere, i tre indagati per la strage della funivia si contraddicono. Se il tecnico dell'impianto torna ad ammettere di avere disattivato i freni di emergenza su indicazione dei superiori, il direttore e il gestore della funivia negano di esserne stati a conoscenza. Le indagini intanto proseguono, mentre oggi, domenica, ad una settimana dall'incidente che ha provocato 14 morti, è stato proclamato il lutto in tutta la regione Piemonte. Mangiula Batia.
A quasi una settimana dallo schianto della funivia del Mottarone si sono tenuti davanti alla giudice per le indagini preliminari gli interrogatori dei tre indagati agli arresti da martedì notte. È stato uno scaricabarile di responsabilità. Il primo a essere interrogato è stato il meccanico dell'impianto Gabriele Tadini, che ha ribadito, secondo quanto riferito dall'avvocato difensore Marcello Perillo, quanto già affermato martedì.
Ha ammesso di aver messo questo ceppo bloccafreno o forchettone, come ormai l'abbiamo chiamato tutti, anche il giudice stesso, ha ammesso di averlo fatto altre volte legati al problema che questa macchina, questa funivia, manifestava, che non è assolutamente collegabile a un problema della fune. Su questo vorrei essere preciso io.
Le cause della tragedia saranno gli inquirenti a stabilirlo. Per ora è chiaro che la disattivazione dei freni d'emergenza era uno stratagemma già adottato per ovviare alle anomalie dell'impianto di risalita, che da oltre un mese tendeva a bloccarsi. Si trattava di una decisione, ha affermato il tecnico, avallata dal proprietario dell'impianto Luigi Nerini e dal direttore Enrico Perocchio. Circostanza negata da entrambi. Il proprietario ha inoltre dichiarato che le questioni di sicurezza sono responsabilità del tecnico e del direttore e che lui non aveva alcun interesse a non riparare la funivia.
E proprio pochi minuti fa l'aggiornamento giunto in redazione su questa vicenda, perché i giudici hanno valutato che non ci sono indizi sufficienti di colpevolezza su Luigi Nerini e su Enrico Perocchio e hanno ritenuto non credibili sufficientemente le dichiarazioni di Gabriele Tadini. In soldoni, il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha riassunto con queste parole, fuori dal carcere, le motivazioni per le quali i magistrati hanno rimesso in libertà il gestore e il direttore d'esercizio della funivia, mettendo invece ai domiciliari il capo servizio. La cronaca regionale, torniamo quindi ad occuparci della regione. Il personale impiegato nel settore sociosanitario è dunque tornato in piazza per chiedere un maggior riconoscimento salariale e nuove assunzioni. In piazza Governo, ieri sabato a Bellinzona, circa 200 dipendenti del settore hanno assistito a una dozzina di interventi. Per noi c'era la collega Francesca Calcagno.
Infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e radiologia che via sindacati e associazioni di categoria chiedono maggiore attenzione alle autorità politiche. Raul Ghislette, segretario VPOD.
Manderemo questo appello per fare in modo che i contratti di prestazione finanziati dal cantone e dai comuni tengano conto dei bisogni che ci sono, ecco, che sono dei bisogni sia in termini di numero di persone che fanno la presa a carico e la cura e dall'altra parte anche di condizioni di lavoro che devono permettere a chi esercita questa professione di avere un certo ritmo umano di lavoro.
La pandemia però ha pesato anche sulle finanze pubbliche.
Non possiamo tenere la coperta sempre la stessa ed aumentare quello che si fa. Questo è un gioco che è sporco e non è possibile andare avanti così, è per questo che chiediamo veramente di tener conto dei carichi di lavoro.
Beh, è un lavoro molto bello prima di tutto, però è sempre un po' più impegnativo, si richiede sempre più flessibilità.
Il lavoro a turni, che non è evidente, fare notti, iniziare presto al mattino, poi i giorni dopo magari non hai una continuità né del sonno né del ritmo.
Viene richiesto sempre di essere più prestanti in quello che facciamo.
E se dovesse capitare che ci fosse un collega malato così, è davvero difficile poterlo rimpiazzare, bisogna fare des tours de force non indifferenti comunque.
Problemi non nuovi, non ci bastano gli applausi, lo avrete sentito anche voi tante volte. Cosa è cambiato? Xavier Daniele, responsabile sociosanitario CST.
Crediamo molto nella trattativa con l'ente ospedaliero, perché si tratta del contratto faro del settore sanitario. Le trattative sono avanzate, stiamo ancora discutendo di alcuni dettagli, però crediamo che il pacchetto sarà buono e quindi da lì ci aspettiamo che poi a cascata anche il resto del settore possa meglio seguire la giusta direzione.
RG24, ora le cronache sportive con il calcio europeo che l'ha fatta da padrone con Giordano De Lucia.
Il Chelsea ha vinto la Champions League 2021. Davanti ai quasi 17.000 spettatori dello stadio Dragao di Porto, i londinesi hanno battuto in una finale tutta inglese il Manchester City. 1-0 il risultato, con rete decisiva del 21enne centrocampista tedesco Havertz proprio sul finire del primo tempo per i Blues. Si tratta del secondo trionfo nella massima competizione europea per club dopo il titolo conquistato nel 2012. Il motociclismo ora con Jason Dupasquier, ricoverato in gravi condizioni dopo il tremendo incidente occorso lì oggi nelle prove del Gran Premio del Mugello. Stando ai media italiani, il giovane pilota friburghese di Moto3 ha riportato importanti traumi alla testa e al busto. Dupasquier, caduto e poi investito da due moto, è stato lungamente assistito sulla pista dai medici prima di essere elitrasportato verso l'ospedale di Careggi di Firenze, dove il quadro appare molto serio e per ora si è deciso di non operare. Ai mondiali di hockey, sconfitta pesante per la nazionale svizzera, battuta 4-1 dalla Russia. Svizzera la cui caccia ai quarti di finale si complica, sarà infatti obbligata a vincere le prossime due partite della prima fase a partire dalla sfida di domani contro la Bielorussia. Ma sulla partita di oggi contro i russi sentiamo le parole dell'attaccante rossocrociato Dario Simeon.
Soprattutto il secondo tempo penso che siamo stati la miglior squadra sul ghiaccio, non abbiamo trovato le reti e loro hanno saputo sfruttare quelle poche occasioni che hanno avuto per segnare.
E in serata è arrivato anche il successo della Slovacchia, 2-0 sulla Danimarca. Slovacchi che in testa al girone agganciano la Russia a 12 punti, Svizzera terza a 9, Cechia 8 come la Danimarca. Al Giro d'Italia, altra tappa di montagna oggi, impresa di Damiano Caruso che, staccatosi nella salita finale, ha vinto in solitaria la penultima frazione, che in 164 chilometri di percorso ha pure attraversato il Canton Ticino e i Grigioni, con le salite al passo del San Bernardino e a quello dello Spluga. Sul traguardo fissato all'Alpe Motta, Caruso ha preceduto di 24 secondi il colombiano Bernal, che mantiene la maglia rosa con 1:59 di vantaggio sullo stesso Caruso. Si allontana invece il britannico Yates, ora terzo, a 3:23 di ritardo. Domani cronometro conclusiva di 30 km con arrivo a Milano. Infine il basket, la seconda vittoria del Friburgo sugli gli Star Wings oggi nella finale per il titolo. A Basilea successo oggi 82-66 per i romandi, che martedì, vincendo in casa, potrebbero chiudere il conto conquistando il 19esimo titolo di campione svizzero.
Grazie e buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di congedarci, ecco le previsioni per oggi, domenica 30 maggio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e asciutto. Su sottoceneri al mattino, banchi nuvolosi in dissoluzione nel corso della giornata. Le temperature minime a sud sui 14 gradi, massima 24. Al nord minima 6 e massima 20 gradi. In montagna vento debole da nord. Isoterma di 0 gradi in rialzo verso 3000 metri. L'evoluzione per lunedì e martedì. In tutta la Svizzera lunedì e martedì è abbastanza soleggiato. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi. Da mercoledì aumento della nuvolosità e della tendenza a rovesci o temporali. E prima di concludere, come sempre vi ricordiamo che l'informazione in diretta torna ogni ora su Rete 1 tra meno di 60 minuti ed è sempre disponibile online sul nostro sito rsi.ch e sulle nostre app RSI News e Play RSI. Ed ora è davvero tutto. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli a tutti voi la più cordiale buonanotte.
Radio Televisione Svizzera.